ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Le voci della sera di Natalia Ginzburg. Nona puntata.
E allora, che effetto ti faccio nella mia cornice? Dissi. Eravamo là, nella stanza di via Gorizia, e io stavo sdraiata sul letto. E il Tomasino era seduto al tavolo, con due gomiti appoggiati al tavolo, e fumava. Un effetto sinistro, no? Dissi. E io? Disse. Che effetto ti faccio nella tua cornice, io? Tu, dissi, ci sei sempre nella mia cornice, non te ne vai mai. Ti tengo sempre là con me, dissi, fra le cose mie. E ti parlo, e tutto continua come quando siamo insieme qui. Tu invece mi stacchi da te. Torni là, nella tua casa tonda, e non ci sono io. Ogni tanto, ma solo ogni tanto, guardi giù verso la mia casa. Ma solo ogni tanto, è come per sbaglio. Io, dissi, non ti stacco mai da me. Ti tengo là, fra le cose mie. Sennò certe volte la mia cornice non potrei sopportarla. Pure la sopportavi, lui disse, quando non esistevo ancora io per te. Sì, la sopportavo, dissi. Mi pesava, ma la sopportavo. Ma non sapevo allora che la vita potesse avere un altro passo. Lo immaginavo, così, vagamente, ma non lo sapevo. Non sapevo, dissi, che la vita potesse andare di corsa suonando il tamburo. Per te non è così, dissi. Per te la vita, dopo che ci sono io, ha conservato il suo solito passo e non suona.
Suona un poco, lui disse. Suona un poco, sì, anche per me. Non proprio tanto forte, ma suona.
Disse, però vorrei essere andato lontano, in qualche luogo all'estero, e averti conosciuto per caso in una strada qualunque, ragazza mai vista prima. Vorrei non saper niente di te, niente dei tuoi parenti, e non incontrarli mai. E invece, io dissi, siamo cresciuti nello stesso paese e abbiamo giocato insieme, bambini, alle pietre. Ma a me questo non mi disturba. Non me ne importa niente. Dissi, non me ne importa e anzi mi intenerisce perfino un poco. E da quando tu esisti per me, quel nostro paese là è come se fosse diventato una terra sconosciuta, grandissima, e tutta piena di cose imprevedibili, drammatiche, emozionanti che possono succedere in qualunque minuto. Può succedermi, per esempio, di andare sulla piazza a impostare e vedere la tua macchina ferma davanti alla Concordia, o vedere le tue sorelle, o vedere la Magna Maria.
Non capisco, disse. Ti sembra emozionante vedere la Magna Maria?
Vedere la Magna Maria, dissi, mi fa battere molto il cuore.
Non capisco, disse. Io quando incontro tuo padre nel corridoio della fabbrica non mi sento affatto battere il cuore. Ho molta stima per tuo padre, disse, ma ti giuro che non mi fa battere il cuore.
Perché tu non sei innamorato di me, dissi. Questa è l'unica spiegazione. Nella tua vita, dissi, da quando io esisto per te, non c'è nessun cambiamento. E per questo, dissi, vai almanaccando se mi avessi incontrato all'estero, se tutto fosse successo in un altro modo. E invece per me va bene così come è andata, che abbiamo giocato insieme da bambini con dei brutti grembiali.
Eri tu che avevi dei brutti grembiali, disse. Io in vita mia mai ho portato grembiali.
Dici che non sei un romantico, dissi. E non è vero. Sei un romantico invece. Vuoi donne velate, città sconosciute, non famiglia, non parenti. Questo vuol dire essere un romantico. Ne ho già tanti io di parenti, disse, un lungo corteo. Ho un corteo di parenti lungo come una serpe, disse. Non ne vorrei altri, no, mi bastano i miei. Quando sei venuto a casa mia, l'altra sera, col lievito, dissi, hai detto che volevi provare. Cosa volevi provare? Volevi provare, dissi, a essere il mio fidanzato? E hai visto che non ti riesce, che non ti piace? Ho visto, disse, che mi è un po' difficile. E così ora non sarà più bello nemmeno venire qui, dissi. Ora che ci siamo trovati là insieme, a casa mia, con i miei genitori, prima in salottino, poi nella stanza da pranzo, poi di nuovo nel salottino, ora che hai bevuto il caffè nelle nostre tazze coi fiorellini, ora che hai sentito le storie del cugino Ernesto, mi sembra che non mi piacerà più trovarmi con te qui, in questa stanza, e neppure cambiare con te i libri alla Selecta, e neppure passeggiare con te al parco, perché sempre penserò questo, che hai voluto provare a essere mio fidanzato e non ti è riuscito, non ti è piaciuto. Sempre penserò che io ti vado bene così come ragazza, ma non ti vado bene come moglie. Ho sempre detto, lui disse, che non ti volevo sposare. È vero, dissi, sempre lo dicevi. E io dicevo, pazienza. Ne soffrivo, ma dicevo, pazienza. Meglio di niente, dicevo. Ma ora hai provato, hai voluto vedere se per caso non ti sbagliavi. E hai visto che non ti sbagliavi, che davvero non puoi. E io ora, davanti a questo, non riesco più a dire pazienza. Per me è un dolore che non so tollerare. Dissi. Mi ha fatto così tenerezza che tu sia venuto a casa mia l'altra sera con quel lievito. E mi piaceva tanto vederti là, vivo, nel nostro salottino, dove io ti pensavo sempre. Ma invece così si è sciupato tutto. Ora non possiamo più nemmeno star qui. Mi è venuta in odio questa via Gorizia, questa stanza. E cominciai a piangere. Dissi, ma perché abbiamo sciupato tutto? Ah no, lui disse, almeno non piangere, io ho in odio veder piangere le donne. Ma io piangevo e dicevo anch'io, come la Cate, ma perché si è sciupato tutto? La sera del giorno dopo, il Tommasino venne a parlare a mio padre. S'era messo un vestito scuro, aveva chiesto consiglio alla Betta e la Betta gli aveva detto che il vestito scuro era indispensabile. Mio padre aperse per l'occasione una bottiglia di moscato della nostra vigna, vecchia di 9 anni. Mia madre era così emozionata che rimase sveglia tutta la notte. Svegliava anche mio padre e gli diceva, «Ma tu l'avevi pensato?» E diceva, io quando me lo son visto davanti l'altra sera con quel pacchetto in mano, l'ho quasi pensato. Poi diceva, ma i beni immobili, a quanto potranno ammontare? Deve essere una bella cifra, eh? Mio padre, insonnolito, diceva, non lo so. Non lo sai tu, il notaio, bel notaio. E allora chi è che lo sa? Appena fu mattina, corse a raccontare tutto alla signora Bottiglia. Ma la signora Bottiglia lo sapeva, perché gliel'aveva detto la Betta, venuta all'alba a portarle della verdura. E anzi, lo sapeva ancora prima che c'era qualcosa, lo sapeva da un pezzo. Gliel'aveva detto sua figlia, la Mariolina, che aveva visto un giorno me e il Tommasino in città, seduti in un caffè, a tenerci le mani.
«Impossibile!» disse mia madre. «Figurati se la Elsa, in un luogo pubblico, si lascia prendere le mani da un uomo. La tua Maria chissà cosa avrà visto!»
Ed era un po' delusa, perché la signora Bottiglia non si stupiva e lei aveva sete di suscitare stupore e tutta la notte aveva pregustato il piacere di vedere stupore negli occhi della sua vecchia amica, sormontati di grosse lenti e sempre accesi d'una piccola scintilla verde, incredula e maliziosa. La signora Bottiglia disse,
«Noi mamme siamo sempre le ultime a saperle certe cose».
E raccontò in segreto a mia madre che anche sua figlia Giuliana stava per fidanzarsi col Gigi Sartorio, ma aspettavano perché a lui dovevano prima togliere l'ingessatura.
«Cosa c'entra l'ingessatura?» disse mia madre. «Per fidanzarsi non c'è mica bisogno del braccio».
«Ma il dottore», disse la signora Bottiglia, «s'è raccomandato che non abbia emozioni, che non sudi e che non faccia strapazzi».
«È mica uno strapazzo fidanzarsi», disse mia madre. «Non c'è mica bisogno di sudare».
Tornata a casa, corse a raccontarlo alla zia Ottavia, della Giuliana e del Gigi.
Sarà piuttosto che lui deve aspettare per sposarsi ben guarito dalla morfina. Ecco come sarà.
Il Tommasino prese a venire da noi ogni sera. Cadde nell'inverno molta neve e lui arrivava coi capelli pieni di neve. E mia madre diceva: «Ma com'è che giri senza cappello?» A volte giocava con mio padre a scopone. A volte stavamo nel salottino, lui e io, con la zia Ottavia che leggeva romanzi. Mia madre diceva:
«Lascio qui la zia perché con due fidanzati si usa che stia sempre qualcuno». Parlava della zia come fosse stata una sedia.
E difatti, la zia Ottavia si comportava come una sedia, muta, immobile. Non alzava gli occhi dal libro. C'era, però. E noi non trovavamo niente da dirci per la presenza di quella testa dalle trecce lanose là sotto la lampada. Lui si attorcigliava i capelli intorno al dito. Io lavoravo a maglia. E a me sembrava impossibile che fosse mai esistita una via Gorizia, una stanza con un fornellino dietro a una tenda dove a volte facevamo il caffè. Andavamo ancora sovente in città, ma non andavamo più in via Gorizia. Evitavamo anzi di passare per quella strada. Io non sapevo nemmeno se lui teneva ancora quella stanza, se continuava a pagare l'affitto. Evitavamo certi discorsi. Raramente parlavamo del tempo di prima, quando ci vedevamo là in via Gorizia. Tutte e due fingevamo che quel tempo non ci fosse mai stato. Andavamo dai mobilieri, dai tappezzieri, per contentare mia madre. E mia madre chiedeva al nostro ritorno: «Avete ordinato la controcredenza? Siete stati a vedere per quel divano?» Poi mia madre si mise in testa di venirci dietro ogni volta che scendevamo in città. Camminava nella città col suo passo lentissimo, fermandosi ad ogni vetrina, e le ore diventavano interminabili. Mia madre voleva per la casa tonda quadri e tappeti, voleva stiparla da cima a fondo, che non ne restasse un centimetro quadrato scoperto. E la notte, quando stentava a trovar sonno, galoppava con la sua fantasia, faceva il diavolo nella casa tonda, rompeva muri, sfondava pavimenti, innalzava colonnate, arcate, dai terrazzi ricavava bagni e dai bagni ricavava terrazzi. Anche, nel dormiveglia, licenziava la Betta. La Betta aveva detto alla signora Bottiglia che il Tommasino meritava una moglie più bella e più ricca di me, e la signora Bottiglia l'aveva subito riferito a mia madre. Così mia madre licenziava la Betta, rappresentandosi una scena in cui la sorprendeva a rubare. Aveva, per la Betta, poche, amare, contegnose parole. Assumeva al suo posto la vecchia balia, quella della Gemmina, promettendole un forte aumento di salario. Questo lo faceva anche per far dispetto alla Gemmina, che le era antipatica. La Gemmina ci aveva invitato a pranzo, me e il Tommasino, e ci aveva dato del coniglio. Mia madre trovava che era stata una grave mancanza di riguardo. Il coniglio le sembrava una pietanza poco eletta, niente indicata per festeggiare un fidanzamento. E una volta che mia madre era stata a trovarla su alla casetta, staccandosi le gambe nella salita, la Gemmina le aveva rifilato 4 biglietti per la mostra dell'artigianato e un bruttissimo tovagliolino a festoni che costava 800 lire. Mia madre poi, nel suo dormiveglia, licenziava il Purillo dalla fabbrica, non so in che maniera, e metteva il Tommasino al suo posto. Cambiava tutto l'ordinamento della fabbrica e aumentava i salari agli operai. Al Borsaghi invece diminuiva lo stipendio, perché il Borsaghi le era antipatico, essendosi lei litigata con la moglie una volta in un negozio perché la signora Borsaghi voleva essere servita prima. Si era perfino dimenticata un poco i suoi mali, mia madre, nell'eccitazione, e quando se ne ricordava dava la colpa alla Gemmina di un catarro che si sentiva nei bronchi per quel giorno che era andata alla casetta e aveva sudato nella salita e c'era il vento. Eravamo invitati a volte, io e il Tommasino, a cena alle Pietre. Il Barba Tommaso urlava, indicandomi col dito: «Ma chi è? Chi è?» E la Magna Maria mi suonava gran baci sulle guance e diceva: «Brava, brava!» Tornando, il Tommasino chiedeva: «Ti emoziona sempre vedere la Magna Maria?» E io dicevo: «Molto di meno». «Allora», lui diceva, «sei diventata più come me, che non mi emozionavo mai a vedere quelli di casa tua». «Sì», dicevo,
Forse sono diventata più come te. E lui mi chiedeva, però sei contenta? E io dicevo, sì. E i giorni correvano con un ritmo sempre più rapido, impetuoso, profondo, e tutta la mia vita avanzava suonando il tamburo. Quel tamburo suonava in me così forte che mi assordava. Andavamo, io e il Tommasino, a passeggio per la campagna. La neve cominciava a sciogliersi, ma ce n'era ancora qua e là qualche traccia che il sole tingeva di rosa. Diceva, è più bello qui che al parco. Abbiamo fatto tante camminate per quel parco, per la città. E invece era più bello qui, no? Diceva, però tu non sei contenta. È vero che non sei tanto contenta? E io dicevo, sì, è vero, ma non sapevo spiegare perché. Lui diceva, ma allora cosa vuoi? Diceva, volevi che ti sposassi e ti sposo, cos'altro vuoi? Dicevo, non so. Diceva, come sei complicata, come sono complicate e noiose le donne. Diceva, e a casa ci aspetta una di quelle piccole serate nel tuo salottino con la zia Ottavia? Diceva, e domani bisogna andare in città con tua madre a guardare i divani? Diceva, ma se almeno tu fossi contenta. E invece no, non sei neppure contenta e io non capisco cosa vuoi. Dovevamo sposarci nel mese di luglio. Eravamo scesi un pomeriggio in città, noi due soli, senza mia madre che era rimasta a casa a lavorare attorno a un grande scialle spagnolo di pizzo nero da cui voleva ricavare un vestito per il matrimonio. Del resto era il giorno di Corpus Domini, tutti i negozi erano chiusi e non avevamo niente di speciale da fare. Solo il Tommasino doveva passare un momento dal sarto per la seconda prova del vestito nuovo che s'era ordinato, un sarto di cui gli aveva dato l'indirizzo il Purillo. Così entrammo dal sarto e io sedetti ad aspettare in un salottino. Venne poi fuori il Tommasino a farmi vedere il vestito, la giacca tutta piena di imbastiture col bavero di teletta. Camminava su e giù davanti allo specchio e il sarto gli veniva dietro con la bocca piena di spilli. Era un vestito scuro che lui doveva mettersi al ricevimento in casa nostra la sera prima del matrimonio. Poi prendemmo a girare per la città e finimmo al parco. Il Tommasino rifaceva il verso al sarto, che parlava con le E al posto delle A, essendo barese. Disse, il Purillo deve avere un amante barese, perché mi dà sempre indirizzi di baresi. Era barese anche un garagista da cui mi ha mandato. Disse, ma chissà dove li pesca fuori tutti questi baresi il Purillo. Eravamo stati la sera prima a cena a Villa Rondine. Dissi, pensi che sia felice la Raffaella col Purillo? Disse, no, penso che sia profondamente infelice. Ha solo il Pepè. Disse, e come vuoi che possa essere felice col Purillo? Dissi, e tu perché non cerchi di parlarle, di farla parlare, di aiutarla un poco? Perché non otterrei niente, disse. Anzi, se le parlassi, se la facessi parlare, la renderei ancora più infelice. Credi tu che sia possibile aiutare un'altra persona? Niente si può fare per gli altri, disse. La Raffaella, disse, certo non pensa ad essere infelice. Ha sotterrato tutti i suoi pensieri. È infelice, ma fa in modo di non dirselo per poter vivere. E d'altronde, disse, si finisce sempre col vivere così. E anche tu, dissi, col tempo andando avanti, finirai col sotterrare i tuoi pensieri? Credi questo tu? Certo, disse, e anzi, in qualche modo ho già cominciato, altrimenti come farei? In questi mesi, disse, ho sotterrato tanti miei pensieri, gli ho scavato una piccola fossa. Cosa vuoi dire, dissi, in questi mesi, in questi ultimi mesi da quando sei fidanzato con me? Ma sì, certo, disse, lo sai anche tu. Stiamo quasi sempre zitti ora insieme, ce ne stiamo quasi sempre zitti, perché abbiamo cominciato a sotterrare i nostri pensieri, bene in fondo dentro di noi. Poi, quando riprenderemo a parlare, diremo solo delle cose inutili. Prima, disse, mi veniva di dirti tutto quello che mi passava per la testa, ora non più. Ora m'è sparita la voglia di raccontarti le cose. Quello che vado pensando lo racconto un poco a me stesso e poi lo sotterro. Poi a poco non racconterò nemmeno più niente a me stesso. Sotterrerò tutto subito, ogni vago pensiero, prima ancora che prenda forma. Ma questo dissi. Vuol dire essere infelice.
Non c'è dubbio, disse. Vuol dire essere molto infelice. Ma succede a tanta di quella gente. Una persona a un certo momento non vuole più vedere in faccia la propria anima, perché ha paura, se la guarda in faccia, di non trovare più il coraggio di vivere.
E tu sei stato tutti questi mesi, dissi, a vedere che ti succedeva questo e a guardare come succedeva. A questo pensavi mentre eravamo là nel salottino la sera con la zia Ottavia, che stavi voltando le spalle alla tua stessa anima.
Certo, disse, a questo pensavo, là nel salottino. E a cosa, se no?